Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Tante cose da dire, ma vado di corsa perché abbiamo due ospiti già in attesa, quindi andrò sinteticamente a appoggiare il comunicato stampa di EMPA che si rivolge al Senato perché tra poche ore ci sarà la discussione sull'articolo 7 dove è previsto il declassamento del lupo e sottolinea questo comunicato stampa quanto i lupi in realtà continuino a morire prima ancora che venga lanciato un segnale di declassamento. Quindi in realtà l'EMPA chiede al ministro degli interni di intervenire per abbassare i toni di questa sorta di guerra intrapresa contro questo animale fondamentale negli equilibri ecologici. E a proposito di guerra, voi lo sapete che tutti i giorni in qualche modo è impossibile che il mio pensiero non vada, come immagino il vostro, ai luoghi, a quello che sta accadendo, pensando alla quantità di veleni che sulla terra, su quei territori vengono ogni minuto emessi e a quanta sofferenza naturalmente intorno a quei veleni c'è. E sono molto contenta di scoprire che l'Università degli Studi di Milano farà proprio il 13 marzo un convegno, Animali in guerra, soldati inconsapevoli, eroi dimenticati, vittime sconosciute. È un interessantissimo convegno che vede la partecipazione tantissime persone tra scienza, storia, diritto, etica, arte, testimonianze sul campo, insomma è sicuramente un importante convegno che è aperto al pubblico, sarà il 13 marzo a partire dalle 10 all'Università degli Studi di Milano in via Festa del Perdono 7, è necessario per il pubblico iscriversi. Insomma ci torniamo naturalmente. Adesso do, come vi dicevo, il benvenuto alle nostre ospiti di oggi che ringrazio per essere con noi, così come ringrazio Rosario Balestrieri che come sempre fa redattore ombra e mette in contatto, considera l'armadillo, con persone così importanti e appassionate. Stiamo parlando di un altro convegno che questa volta si svolge a Napoli ed è un convegno al Real Museo Mineralogico di via Mezzocannone 8, questo è domani alle 9.30 e si chiama Le donne nell'ornitologia tra ricerca, conservazione e nuove prospettive. Io saluto Marzia Sapio del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzione Animali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Buongiorno Marzia.
Buongiorno, buongiorno.
E grazie per essere con noi. E saluto Marina Guglielmi dell'Associazione UNIN, Università della Natura, Investigatori Naturalistici. Buongiorno a Marina.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ecco, allora questo convegno che si svolge, dicevo, a Napoli domani, ha come naturale che sia la presenza di ricercatori e scienziati a proposito appunto del mondo dell'ornitologia. Vorrei partire da Marzia Sapio, che ripeto, del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II, mamma mia com'è lunga questa cosa, per entrare un po' nella relazione che lei farà domani al convegno, perché ci interessa molto, visto che si parla di fauna, uomo e cambiamento climatico, e da questa trasmissione, a proposito di cambiamento climatico, diciamo, ne parliamo quotidianamente, ahimè. Che ci racconterà Marzia Sapio?
Sì, durante l'evento che si terrà domani, avrò il piacere appunto di presentare al pubblico un case report, che è stato anche oggetto della mia tesi di laurea, tra l'altro, su una gazza marina che è arrivata nel Mar Mediterraneo dopo un evento meteorologico estremo, quindi una conseguenza, vogliamo dire, del cambiamento climatico, per l'appunto, e che nel 2022 ha interessato l'Oceano Atlantico e ha spinto questi animali quindi verso anche le coste italiane. E questo ritrovamento di questo esemplare, purtroppo morto lungo le coste campane, ci ha permesso di isolare un patogeno marino emergente, che è Sphodobacterium danzele danzele, per la prima volta tra l'altro in volatile. E presenterò questo caso per ricordare l'importanza del monitoraggio della fauna selvatica e nello specifico dell'avifauna, ma anche per sottolineare quella che è l'importanza della collaborazione multidisciplinare tra esperti che presentano competenze differenti, che come possono essere medici veterinari, microbiologi, biologi, ecologi, come appunto ornitologi, e appunto perché attraverso questa collaborazione, solo attraverso questa collaborazione, possiamo dare un significato completo a quello che può essere un dato scientifico, come appunto quello di questo caso.
Ecco, e allora io adesso vado da Marina Guglielmi, che è dell'associazione UNIN, Università della Natura, Investigatori Naturalistici, perché lei si occupa di monitoraggio e conservazione del Barbagianni in Italia. Ecco, perché così specifica l'attenzione sul Barbagianni?
Sì, l'attenzione sul Barbagianni in particolare perché si tratta di una specie abbastanza sinantropica, quindi comunque legata molto anche a noi, alle attività umane, alla zootecnia, e che però ha diciamo modalità di nidificazione abbastanza delicate, nel senso che la scelta dei siti di nidificazione è molto legata anche a ruderi, edifici insomma in disuso, abbandonati, quindi le fluttuazioni delle popolazioni di Barbagianni e la generale diminuzione insomma della popolazione sul territorio italiano è legata proprio alle trasformazioni agrarie che sono in corso in realtà a partire dalla seconda metà del Novecento, ma tutt'oggi, e anche a causa dell'utilizzo sempre più diffuso purtroppo dei rodenticidi, che è un altro problema su cui insomma insistiamo molto.
Certo, anche perché il Barbagianni, lo ricordiamo, è un rapace notturno o diurno?
Un rapace notturno. Comunque sì, possiamo insomma avvistarlo anche di giorno in inverno, però è un rapace notturno, e il progetto insomma è nato proprio per tutelare e studiare il Barbagianni su scala nazionale, facendo anche un po' da ponte tra ricerca scientifica e aziende e collettività in generale, perché oltre alla ricerca ci occupiamo anche di didattica e, come dicevo, di lotta ai rodenticidi, quindi cerchiamo di sensibilizzare un po' tutti, insomma, studenti, enti, aziende e cittadini comunque su diverse tematiche, portando anche appunto i nostri risultati nelle scuole, negli eventi. E abbiamo attivato diverse iniziative a riguardo e monitoriamo diverse popolazioni di Barbagianni su tutto il territorio nazionale, installando cassette nido munite di videocamere interne. Sì. Quindi raccogliamo dati di diverso tipo, quindi dal comportamento a dati di bioacustica, studiamo la dieta tramite insomma i resti ritrovati nelle bocche di gurgiti del Barbagianni, quindi siamo attivi su diversi punti.
Naturalmente. Marzia Sappio, allora, lei ci diceva che questo caso della gazza marina, che appunto è arrivata nel Mediterraneo, gazza marina che non è invece una specie che nel Mediterraneo...
Non è la gazza ladra.
No, esatto, è un altro modello di gazza, diciamo così. Ecco, ci diceva che è stato individuato questo batterio. Ecco, ma che ci dice qualcosa di questo signore, questo Photobacterium damselae ecco?
Sì, Photobacterium damselae, come dicevo, è un patogeno marino, ma soprattutto è un patogeno emergente. Questo significa che sono sempre più frequenti gli isolamenti di questo batterio, sono sempre più frequenti gli eventi di mortalità causati da questo batterio, soprattutto nei pesci. Questo perché è un patogeno che ritroviamo in numerosissime specie animali differenti, nei pesci, nei molluschi, nei crostacei, nelle tartarughe marine, quindi colpisce anche potenzialmente rettili, nei mammiferi marini come cetacei. Nell'ultimo anno è stato isolato per la prima volta anche in una foca. Non era stato finora isolato, almeno non era stato documentato un isolamento in un volatile, e per la prima volta è stato per l'appunto documentato. E tra l'altro è anche un batterio zoonotico, questo significa che potenzialmente può causare anche delle infezioni nell'essere umano, sia attraverso l'esposizione di ferite cutanee a acqua salmastra in cui è presente il batterio, ma sono stati anche descritti dei casi di infezione in seguito al consumo di pesce o di frutti di mare crudi o comunque poco cotti.
Ecco.
Tra l'altro mi preme sottolineare tra l'altro che questo batterio è profondamente legato al cambiamento climatico e soprattutto a quello che è il riscaldamento delle acque. Questo perché recenti studi scientifici hanno dimostrato non solo che può adattarsi appunto ad acque più calde, ma sembrerebbe che l'aumento delle temperature porti questo batterio a proliferare e ad aumentare anche la sua virulenza e quindi potenzialmente la sua pericolosità.
Senta, Marzia Sappio, questo batterio comunque è mortale, diciamo così, per chi se lo becca?
Allora, non è mortale in generale, però sono stati descritti dei casi in cui è stato purtroppo letale, no? Anche in alcuni pazienti umani, questo soprattutto nelle persone più fragili, quindi persone che presentano un sistema immunitario compromesso, che presentano delle patologie concomitanti.
Ecco, ma no, io dicevo è mortale per gli animali in generale, invece.
Per gli animali, sì.
Ecco.
Sì, anche in questo caso però un batterio opportunista, quindi anche nel caso degli animali, si tratta soprattutto di animali che presentano un sistema immunitario compromesso o, come nel caso appunto della gazza marina, hanno subito dei forti stress anche per esempio per un'alterazione delle rotte migratorie.
Ah certo, perché naturalmente quando ci si ammala poi si è in qualche modo costretti a modificare magari i propri piani, come adesso la dico un po' da scema, ma insomma ci siamo capiti, è così?
Sì, anche per magari una minore disponibilità alimentare. Ovviamente questi animali che si sono ritrovati nel Mar Mediterraneo, che è un luogo che normalmente non frequentano, non hanno trovato gli alimenti che normalmente fanno parte della loro dieta.
Senta, invece torno a Marina Guglielmi e al nostro Barbagianni. Allora, lei ci diceva che il Barbagianni soffre sostanzialmente una delle grandi minacce è quella degli avvelenati, quelle famosi veleni per topi. Adesso la dico brutta, lei la chiama tecnicamente come è giusto chiamarlo, ma è perché così aiutiamo le persone a capire quanto un gesto può avere delle conseguenze a volte inimmaginabili, anche perché magari insomma uno non fa i collegamenti, diciamo così. E questa, per quello che è la vostra esperienza da studiosi proprio nel specifico del Barbagianni, È davvero una cosa allarmante questa dei veleni per topo?
Sì, perché noi del progetto insomma studiamo anche le cause di mortalità sul territorio nazionale, quindi siamo in contatto con i CRAS, centri di recupero, Corpo Forestale dello Stato, quindi ci arrivano anche i dati insomma dei motivi, dei ricoveri, l'andamento, insomma, e abbiamo dai dati di questi anni di progetto visto che appunto le due cause principali di mortalità sono impatto con autoveicoli e avvelenamento, che poi spesso sono anche in relazione, nel senso che spesso vengono ricoverati o comunque portati nei centri di recupero individui di barbagianni che entrano per apparente insomma causa da insomma impatto con autoveicolo,
sì.
Però poi dalle analisi che sono state fatte su esemplari che magari appunto non ce l'hanno fatta e quindi sono morti, sono state ritrovate anche tracce di questi veleni, quindi probabilmente era stato proprio il rodenticida, quindi il veleno per topi, a indebolire insomma i barbagianni e poi a causare successivamente anche l'impatto con gli autoveicoli.
Anche perché ricordiamo che questi veleni per topo, che vengono così usati con una certa leggerezza secondo me, sono terribili, perché in realtà il topo, il roditore, entra in queste casette, mangia l'esca, poi se ne va, e in realtà poi inizia una lunga agonia che viene vissuta lontano dalla trappola in sé, e quindi quel tipo di veleno è anche un veleno che immagino anche sugli uccelli abbia un percorso lento, tra virgolette.
Certo. Dipende molto anche dalla sostanza, però in generale i rodenticidi contengono appunto queste sostanze tossiche come anticoagulanti, agenti neurotossici che agiscono appunto in maniera terribile sui topi, insomma in generale in maniera primaria sui topi, però insomma causa anche avvelenamento secondario sulle varie prede, quindi uccelli così come possono essere altri predatori. E appunto nel caso del barbagianni, così come di altri predatori di piccoli mammiferi, questi veleni che sono appunto contenuti all'interno delle prede restano poi in attività per moltissimo tempo, quindi basta anche per il barbagianni, così per altri uccelli, basta anche ingerire un pezzo della preda, quindi neanche la preda intera, sì, in alcuni casi, per morire, molto certo. Spesso, cioè molto spesso sono addirittura letali.
Allora io torno, scusate, faccio un po' come in una partita a ping pong, quindi passo da una all'altra, torno a Marzia Sapio, perché volevo chiederle, ma questo bacillo di cui stiamo parlando, che avete riscontrato nel caso della gazza marina, nulla c'entra con ad esempio la viaria, che sappiamo continua silenziosamente per noi, ma non per gli animali, a mietere migliaia e migliaia di vittime, ad esempio negli allevamenti intensivi di volatili, ma purtroppo insomma anche negli uccelli selvatici.
No, non è così, non può essere paragonato all'influenza aviare. Forse potrebbe essere più paragonato a un altro patogeno marino importante, acquatico, che è Vibrio. Infatti fanno parte della stessa grande famiglia delle Vibrionacee.
Ah, ecco, quindi un altro tipo proprio di famiglia. Senta, questa correlazione tra il riscaldamento globale, gli spostamenti anomali di animali, quindi ad esempio di una gazza che vive sull'Atlantico e si è spostata nel Mediterraneo, ci sono il proliferare, insomma, quel che ci sembra di capire, di questo batterio che vive molto nell'ambiente marino, anzi direi che è marino proprio, così?
Sì.
Ecco. Tutto questo insieme di fattori, secondo lei che tipo di uscita in positivo può avere? C'è qualcosa che si potrebbe fare per arrestare insomma questa diffusione? Che ci diceva lei, dalla gazza marina arriva addirittura ai cetacei, quindi stiamo parlando proprio di un ampio spettro, ahimè.
Sì. Sicuramente è importante per l'appunto il monitoraggio sulla fauna selvatica che ad oggi purtroppo è meno studiata anche per ovviamente fattori logistici più complessi rispetto agli animali di allevamento. Il monitoraggio significa anche raccogliere dei dati, dati anche riguardanti appunto al patogeno stesso, quindi come il patogeno può variare, come può mutare anche nei suoi fattori di virulenza, per esempio. Quindi fare uno studio genomico, che è quello che stiamo anche cercando di fare noi dell'Università e Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzione Animali, anche in collaborazione con altre università, appunto per poter anche prevedere quelli che possono essere possibili spostamenti e quindi prevenire o cercare di quantomeno circoscrivere delle possibili infezioni.
Marina Guglielmi, torniamo al Barbagianni, ma il Barbagianni è una specie in pericolo? Lei ci diceva che le mutate condizioni, ad esempio essendo un animale vicino all'uomo che frequenta l'ambiente agricolo, ad esempio, no? Ecco, come stiamo messi? Sappiamo, abbiamo fatto anche una trasmissione su una relazione della LIPU a proposito della diminuzione degli uccelli nell'ambiente appunto agricolo. Come sta messo il Barbagianni? Sta anguaiato proprio?
Allora, come dicevo, non è insomma ci sono delle fluttuazioni nelle popolazioni, però non è una specie a rischio estinzione o comunque in diminuzione a livello critico. Diciamo che in Europa ha uno stato di conservazione sfavorevole, quindi più che altro è considerata in declino ed è in generale diminuzione per i motivi che abbiamo detto e anche per altri motivi, tra cui la frammentazione dell'habitat, quindi mancanza magari di corridoi ecologici, quindi diverse cause che concorrono tra loro. E si stima una popolazione in Italia tra le 6.000 e le 13.000 coppie nidificanti, però anche insomma dai nostri monitoraggi, dalle nostre ricerche stiamo cercando di aggiornare i dati e di raccogliere da più fonti possibile, quindi appunto università, CRAS, piattaforme di citizen science, per cercare di aggiornare anche una prima mappa di distribuzione che abbiamo realizzato 2 anni fa e da cui insomma è emerso, anche raccogliendo i dati bibliografici e comunque storici, che in Italia in realtà la popolazione è molto più densa per quanto riguarda le regioni del sud Italia, quindi sud Italia e centro Italia, e al nord c'è qualche difficoltà in più, però molto fa anche lo sforzo di campionamento, cioè quante persone segnalano osservazioni, sì, avvistamenti, quanto appunto ci sono operatori sul campo, e quindi spesso c'è appunto da valutare diversi fattori quando si fa una valutazione, però diciamo che in generale, anche se non è a rischio critico, è in diminuzione comunque a livello diffuso.
Certo. Dunque, vabbè, Manuel dice ci mancava questo batterio, e certo ci mancava solo quello. Invece Di dice capisco, ma un ambiente molto centrificato, un veleno per cercare un equilibrio. Io vivo vicino a un parco regionale e capisco che un veleno per topi è una bomba. Come faccio a mandare via i roditori? Questa è la domanda che si pone di io di sicuro, per quel che mi riguarda, considero che qualunque veleno in un pianeta già così avvelenato sia qualcosa da evitare assolutamente. Che dice, però è una battuta di chiusura, Marzia Sapio?
Sì. In realtà quello che volevo sottolineare, ovviamente non volevo creare allarmismo con questo nuovo patogeno, che purtroppo si parla poco, è un potenziale patogeno per l'uomo, però se l'infezione è riscontrata precocemente, se viene viene identificato comunque anche dai medici umani, le terapie antibiotiche possono ovviamente risolvere anche velocemente l'infezione.
Certo. Marina Guglielmi, questa storia dei veleni ha scatenato, Silvana dice anche i gatti muoiono a causa dei veleni per topi, ma insomma, ripeto, credo che il veleno sia una delle cose da evitare rigorosamente. Io ringrazio tantissimo le nostre ospiti che domani saranno le animatrici di questo convegno, le donne nell'ornitologia tra ricerca e conservazione, nuove prospettive a Napoli, al Real Museo di Mineralogia. Ringrazio Marzia Sapio del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II. Grazie Marzia. Lei fosse stata, avesse potuto scegliere che animale avrebbe voluto essere? Al volo.
Una gazza marina, sicuramente.
Sicuro, va bene. E Marina Guglielmi dell'Associazione Università della Natura Investigatori Naturalistici per la monitoraggio e conservazione del Barbagianni in Italia. Lei che animale?
Barbagianni.
Va buono, allora troppo facile così. Vi ringrazio tantissimo per essere state con noi e grazie per il vostro lavoro.
Grazie mille. A voi.
Ringrazio anche CISO e Ardea che sono i promotori di questo convegno. Noi ci sentiamo domani dopo le notizie delle 12.30 con un'altra puntata. Ricordate Considera l'Armadillo Facebook e Instagram e ricordate armadillo@radiopopolare.it. Ciao ciao!